Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Bentrovati a tutti da Stefano Baldi per una nuova puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo ormai arrivati alla 10ª puntata, quindi il percorso che è stato fatto è non indifferente. Speriamo che, come è nei nostri auspici, continui questa maggiore conoscenza dei diplomatici, della diplomazia e di tutto quello che è collegato a questa realtà poco conosciuta. Anche stasera avremo un ospite che ci aiuterà un po' a percorrere le strade di maggiore conoscenza, e l'ospite che ho qui con me in realtà non è un nuovo ospite, è un vecchio ospite, perché è già stato con noi. Roberto Mengoni è qui con noi stasera.
Buonasera Stefano, e grazie per avermi invitato un'altra volta a venire qui con te a parlare di diplomazia.
Beh, è sempre un piacere avere spalle valide per cercare di mostrare ai nostri ascoltatori di che cosa parliamo quando parliamo di diplomazia. In particolare oggi abbiamo deciso di avere un quadro un po' più ampio. La scorsa puntata abbiamo parlato di Nazioni Unite, di cosa fanno i diplomatici delle Nazioni Unite, in altre puntate di situazioni particolari come paesi difficili. Oggi forse è anche il momento, dopo 9 puntate, di fare un quadro un po' più generale, cioè spiegare, no, qual è il guscio in cui noi lavoriamo, cioè l'entità, il ministero, le reti. Tu che cosa ne pensi?
Esattamente, che cosa si nasconde dietro quel grande palazzo di marmo che sta vicino allo stadio olimpico, e che cosa c'è dentro, chi ci lavora e come?
Certamente, e poi comunque andremo anche un po' più lontano dello stadio olimpico, perché poi parleremo anche della rete, che è una parte importante, la rete diplomatico-consolare, come viene definita, le ambasciate, le rappresentanze, i consolati, perché è importante, mentre noi cerchiamo di spiegare l'attività dei diplomatici e di tutte le altre persone che lavorano al Ministero, sapere come è strutturato e come funziona. Forse è poco conosciuto tutto questo.
Sì, anche perché forse probabilmente le persone si hanno a che fare con l'ambasciata soltanto in momenti drammatici della loro vita.
Purtroppo questo è vero, tante volte questo è il caso. Allora, prima voglio fare un paio di annunci, come sempre, quando noi iniziamo la puntata. Io vi invito sempre a scriverci, abbiamo un indirizzo di email che è diplomazia e dintorni tutto attaccato @gmail.com. Abbiamo un sito in cui potete trovare tutte le puntate precedenti, e il sito a questo indirizzo www.stefanobaldi.org/radio. Quindi www.stefanobaldi.org/radio, ci sono i podcast di tutte le puntate precedenti che vi serviranno. Ogni puntata in realtà si può ascoltare anche senza aver seguito quel precedente, non è proprio una fiction questa, possiamo dire.
Ah, non è uno sceneggiato in molte puntate, Stefano?
Diciamo che andiamo a episodi.
Andiamo a episodi. Oggi quindi forse sarà un episodio di che tipo? Un po' più...
Beh, oggi è un po' un episodio di passaggio, nel senso passaggio. Di contorno e di struttura. E episodici sono anche i nostri interventi musicali, come chi ci segue sa, perché ogni volta noi abbiamo un tema che ci aiuta a proporre, a sentire vari artisti, sempre jazz, e in questo caso il tema forse non sarà particolarmente originale, perché il periodo è quello natalizio, quindi gli ascoltatori saranno indulgenti se la scelta di oggi è proprio su jazz nel Natale, jazz natalizio, quindi interpretazioni di grandi artisti jazz di pezzi natalizi famosi, direi tutti famosi quelli scelti oggi. E forse è già giunto il momento di sentire il primo pezzo, sicuramente uno dei classici, in questo caso è White Christmas.
Oh, White Christmas, grazie Stefano.
Perfetto, e l'artista che abbiamo scelto per questo pezzo è anche lui famosissimo, Michael Bublé, White Christmas.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm a dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases, may all
Michael Bublé con questo White Christmas, per un po' paracadutarci in questo spirito natalizio, ormai siamo alle porte, e sicuramente va detto che nella tradizione jazzistica, ormai anche quella italiana, tra parentesi, il cosiddetto album di Natale è un classico. Tutti i grandi jazzisti, anche cantanti pop, ma insomma non ci occupiamo di quello, hanno inciso un disco di Natale. Questo di Michael Bublé si intitolava Let It Snow, un altro classico. E tra parentesi ne approfitto per dire che anche un nostro grandissimo cantante che abbiamo già programmato ha appena pubblicato, il nostro intendo dire italiano naturalmente, ha appena pubblicato un album di Natale, si tratta di Mario Biondi, quindi anche nella nostra tradizione.
È un bravissimo Mario Biondi, una bellissima voce.
E, tra parentesi, di recente un bellissimo concerto qui a Roma. Bene, poi sentiremo altri artisti e le loro interpretazioni natalizie, ma adesso ritorniamo al nostro tema, Roberto. Il nostro tema, diciamo, era far conoscere un po' alcuni misteri.
Sì, svegliamo un po' di misteri del Ministero degli Esteri e delle sue strutture. Da dove vogliamo partire? Partiamo dal centro o dall'estero?
Ma io partirei dal centro perché sono un po' tradizionalista.
Sì, partiamo dalla capitale allora, da Roma, dal Ministero degli Esteri.
La capitale significa quel grande blocco bianco di cui tu prima parlavi. Diciamolo ai nostri amici che magari sono a Roma da poco, dove si trovano. Molti lo sapranno, naturalmente.
Ma forse molti l'avranno visto sicuramente in televisione, quando ci sono appunto degli avvenimenti particolarmente gravi, particolarmente importanti, appare questo quadrilatero bianco con le due bandiere italiane e europee davanti, appunto, che da cui poi si sente parlare. I diplomatici italiani hanno detto, il ministro degli esteri ha detto.
Fonti della Farnesina. Perché appunto questo è il nome del palazzo, da non confondere con Villa Farnesina, che è un'altra cosa, che si trova in un'altra parte di Roma. Invece la Farnesina in quanto tale è questo blocco bianco vicino allo stadio, per chi ama il calcio, e lì c'è la sede del Ministero degli Affari Esteri, tutti gli uffici del Ministero degli Affari Esteri.
Esatto, lì troviamo appunto chiaramente gli uffici del Ministro, l'ufficio del Gabinetto del Ministro, il segretario generale, che è il capo della struttura amministrativa, non è un politico ma è un funzionario, il più alto funzionario del Ministero degli Esteri, e tutte le varie direzioni generali, strutture e uffici che compongono questa macchina amministrativa, che poi dirige, il cervello che dirige i vari bracci, le varie gambe che sono all'estero.
Come tutte le strutture della pubblica amministrazione, questo è anche previsto a livello costituzionale, tutto questo ha una sua struttura appunto organica, piramidale, perché gerarchica, no? In questo, il modo in cui tu lo hai illustrato proprio descrive questo, c'è una parte politica e una parte burocratica che ha come vertice il segretario generale. Le direzioni generali a cui tu facevi riferimento sono adesso 8.
Sono 8 e appunto abbiamo diverse direzioni generali che si occupano ciascuna di un tema preciso. Abbiamo la direzione dei politici, che si occupa di tutte quelle che sono le questioni ampie, non so, che può essere appunto le Nazioni Unite, i rapporti multilaterali. Abbiamo la direzione Unione
Europea, disarmo, per esempio.
Disarmo, esattamente, e abbiamo poi la direzione ovviamente Unione Europea, che si occupa di tutto quello che riguarda l'Unione Europea. Poi la direzione della cooperazione economica multilaterale, la direzione cooperazione allo sviluppo. Quindi ognuna di queste direzioni svolge un ruolo preciso. Poi ci sono due direzioni, come la direzione delle risorse e innovazione e quella per gli affari amministrativi, che sono proprio propriamente di servizio e servono per far funzionare la macchina.
Sì, fra quelle che non hai nominato sono chiaramente la direzione della cooperazione allo sviluppo, perché è una dimensione che c'è sempre stata. L'altra dimensione tradizionale è quella degli italiani all'estero, e la dimensione, diciamo, economica, in realtà si è cambiato il nome, che viene dato ora è direzione generale per la mondializzazione, che appunto sostanzialmente si occupa di varie questioni. A questo, e così vediamo il quadro completo, in realtà si devono aggiungere altri aspetti importanti, uno dei quali abbiamo parlato, il cerimoniale della Repubblica, un'altra sostanzialmente direzione che si chiama Ispettorato, che appunto si occupa di operazioni di controllo, di audit, si direbbe in termini americani, e poi ci sono i servizi, in cui è importantissimo, cioè abbiamo il servizio stampa, abbiamo parlato nella prima puntata della comunicazione, e poi l'altro servizio che noi abbiamo, che è il servizio per gli affari giuridici, di cui sicuramente parleremo in futuro, questo è un'anticipazione. Insomma, dopo tutta questa grande descrizione, forse siamo pronti per un altro pezzo musicale, poi passiamo un po' all'estero.
Prendiamo un po' di respiro allora. Cosa ci fai sentire, Stefano?
Questo è un pezzo di tre artisti italiani, pianista Danilo Rea, Dr. Tree, che si chiama il gruppo, e il pezzo è Have Yourself a Merry Little Christmas. Thank you. Have Yourself a Merry Little Christmas, questo bellissimo disco dei Dr. Three del 2001, un CD che si intitolava The Songs Remain the Same. Dr. Three è questo trio molto, molto noto, italiano, composto da Danilo Rea al piano, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sfera alla batteria. Non ci sono molti dischi e devo dire appunto anche dei classici come quello che abbiamo appena ascoltato. Riprendiamo il nostro discorso sulla struttura del ministero. In realtà c'è un'ultima direzione, come si dice, last but not least, che va citata un po' a parte, perché è la grande novità dell'ultima riforma del ministero. Questa struttura che abbiamo scritto prima è una struttura che è iniziata recentemente.
Sì, abbiamo quell'ultima direzione che è appunto un last but not least, la direzione generale per il sistema paese, che riunisce due grandi componenti che però chiaramente hanno un senso insieme: la promozione economico-commerciale e quella culturale.
Sì, forse io aggiungerei che c'è anche la componente della cooperazione scientifica e tecnologica, che
esattamente
è stata volontariamente esaltata in questo concetto di promozione del sistema paese.
Con questo nome, appunto, promozione del sistema paese, appunto, che ha l'idea appunto che portiamo fuori verso l'esterno quello che appunto sono le nostre migliori cose, sia nel campo della cultura, sia nel campo appunto dell'economia, del commercio, dei nostri prodotti, eccetera.
E le presentiamo anche come blocco, perché questo è importante per poter meglio far affermare, diciamo, il brand Italia, il prodotto italiano, chiaramente a maggiore efficacia se noi uniamo quelli che sono i nostri tesori, quindi sia la parte industriale, produttiva, sia quella culturale, sia quella scientifica. Ma quando io prima parlavo di unità, in realtà poi come burocrate inevitabilmente apparentemente ho lasciato non menzionate alcune unità, di cui una di cui si sente sempre parlare nei giornali, no? Che è
l'unità di crisi,
esattamente, e il motivo per cui non è stata prima citata è che in realtà l'unità di crisi insieme a altre due unità fanno parte della segreteria generale, cioè di quel blocco importante di coordinamento che c'è al ministero, insieme all'unità di coordinamento e all'altra unità che si occupa di documentazione scientifica storica e diplomatica, scusate, e di policy planning. L'unità di crisi si sente sempre nominata.
Si sente sempre quando appunto succede qualcosa di abbastanza problematico all'estero, un rapimento di un italiano, un terremoto, un'alluvione o comunque qualsiasi tipo di situazione che provoca dei disagi o a degli italiani e dei connazionali. L'unità di crisi è la prima ad essere contattata, sia dai giornali ma sia anche dai familiari. Gli stessi familiari hanno l'abitudine di chiamare il ministero e di chiamare proprio l'unità di crisi.
Beh, l'unità di crisi forse ci serve un po' da ponte anche per descrivere il nostro estero, la rete diplomatico-consolare a cui facevo riferimento prima e che costituisce un po' la grande particolarità, non voglio dire la ragione d'esistere, ma sicuramente l'elemento di maggiore attenzione nelle attività del Ministero degli Affari Esteri, cioè tutte le nostre ambasciate, consolati e rappresentanze permanenti. Ambasciate, cosa fanno le ambasciate? Quante sono le ambasciate? Adesso vediamo i numeri per avere una cifra. Le ambasciate sono un po' più di 120. Attualmente aperte, dico un po' più perché alcune non sono operative, ma insomma su un annuario statistico del Ministero degli Affari Esteri, anzi invito tutti coloro che sono interessati a sapere di più su struttura, numeri e altro, a consultare questo annuario statistico che è disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri. Bene, da questo annuario il numero di ambasciate sono 127.
E sono diffuse ambasciate che sono diffuse in tutto il mondo, cioè abbiamo chiaramente in Europa, in America Latina, in Asia, praticamente in quasi tutti i paesi, in Oceania perché abbiamo sedi in Australia e Nuova Zelanda e anche in Africa, dove siamo presenti praticamente in quasi tutti i paesi, tranne chiaramente alcuni in cui appunto alcune sedi che invece hanno più paesi sotto il loro controllo, sotto il loro interesse.
Bene, le altre strutture di riferimento sono, e poi lo approfondiamo casomai più avanti, sono i consolati o gli uffici consolari di vario tipo, che sono oltre 90, e poi le rappresentanze permanenti, che sono 11, e gli istituti italiani di cultura, che sono una novantina, 90 circa, anche se adesso c'è tutto un piano per concentrare tutto questo. Quindi questo dà un po' il quadro di quanti sono effettivamente il nostro, la nostra presenza all'estero.
Un totale di più di 300 uffici, insomma, almeno all'ultimo conto, poi ecco. Ci saranno alcuni, una sorta di razionalizzazione nei prossimi tempi, però ecco, insomma, una rete importante e diffusa in tutto il mondo.
Bene, dopo tutti questi numeri, per non far girare la testa, forse è il caso di ascoltare un altro pezzo musicale, un altro classico, l'ho già citato prima in realtà. E il pezzo si intitola Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, ed è un altro grande crooner, il cantante che lo interpreta, Harry Connick Jr.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Well, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Harry Connick Jr. con questo Let It Snow, un altro classico. Harry Connick, questo cantante ormai molto affermato, in realtà non è solo cantante, perché lui ha anche scritto canzoni, è un pianista, è un attore, è un compositore ed è anche un attore di televisione che ha fatto varie serie americane, quindi è un po' un artista a tutto tondo che però sicuramente come musicista ha avuto un grande successo. Quindi, un personaggio rappresentativo nella nostra puntata, almeno musicalmente, dedicata al jazz natalizio. Ma ritorniamo invece a quello che stavamo
continuiamo cercando. A scoprire questi regali di Natale, insomma, questo ministero lo spacchettiamo per cercare di capire che cosa c'è dentro.
Sì, abbiamo detto appunto che le varie strutture di ambasciate, uffici consolari, in realtà quando parliamo di uffici consolari parliamo di consolati di diverso livello, questi sono sì, un po' technicalities, ma magari qualcuno è un po' più curioso, certe volte parliamo di consolati generali, certe volte semplicemente di consolati, certe volte di vice consolati, tutto dipende dall'importanza che hanno, no? Questo
sì,
è un po'
esattamente
a seconda della comunità, collettività che devono assistere, della rilevanza del posto in cui stanno, del grado del capo di consolato, hanno dei nomi diversi e hanno anche una struttura diversa.
Anche se poi fondamentalmente, ecco appunto, essendo anche essendo strutture diverse, però erano sempre gli stessi tipi di servizi, quindi cittadinanze, anagrafe consolare, assistenza assistenza di vario genere, che può essere sociale, assistenza ai detenuti e tantissime altre funzioni.
Sì, le attività sono sempre sicuramente le più varie. Abbiamo parlato anche del fatto che ci sono questi istituti italiani di cultura, forse anche questo è un aspetto un po' meno noto, no? Il fatto che gli istituti italiani di cultura fanno parte della struttura a tutti gli effetti del Ministero degli Affari Esteri e anche all'estero lavorano in stretto coordinamento con le ambasciate, questo è importante.
Sì, esattamente, si tratta di personale che fa parte appunto del Ministero degli Esteri, che viene inviato all'estero per svolgere queste funzioni di promozione della cultura e della lingua italiana, perché anche questo è importante da ricordare, quando all'estero si fa promozione della cultura, ma anche della nostra lingua, attraverso le università o corsi organizzati in questi istituti.
Senti, c'è da parlare un altro aspetto, quando parliamo di consoli, di cui sentiamo parlare, cioè quello dei consoli onorari. No? Ma i consoli onorari però non fanno parte, diciamo, del personale del Ministero degli Esteri.
No, il console onorario è proprio un tipo di figura, di personalità completamente diversa. Sono persone nominate, persone che abitano all'estero, regolarmente all'estero, che possono essere italiani o anche stranieri, ma che hanno un interesse verso l'Italia o hanno una vicinanza per l'Italia per motivi culturali, commerciali, qualsiasi genere, e che vengono scelti appunto per rappresentare l'Italia e soprattutto in quei paesi o in quelle regioni dove non c'è una nostra struttura consolare. Chiaramente un console onorario non può avere le stesse funzioni di un console effettivo di carriera, però è un punto di riferimento importante per chiunque, per l'italiano che si trova nei guai, come per noi appunto che abbiamo bisogno di avere informazioni su una regione dove abitualmente non ci troviamo.
Sì, forse un giorno sarà interessante approfondire anche questo aspetto, perché appunto i consoli onorari in tante occasioni svolgono una funzione importante di assistenza, di informazione sul posto, quindi andrà sicuramente anche questo aspetto approfondito. Così come forse un altro mistero da svelare oggi è quello del personale del Ministero degli Affari Esteri, che appunto poi è anche quello che va all'estero, perché poi si pensa sempre ai diplomatici, ma non è che il Ministero degli Affari Esteri è fatto solo dai diplomatici.
Eh sì, esattamente, il diplomatico è una delle componenti del Ministero degli Esteri, accanto a, diciamo, che quelli che rappresentano forse maggiormente l'aspetto della funzione diplomatica, ma accanto abbiamo appunto tutta una serie di figure che servono a fornire una serie di servizi e di funzioni, a soddisfare una serie di funzioni che altrimenti non potrebbero soddisfare semplicemente i diplomatici. Quindi abbiamo impiegati, che si chiamano impiegati delle aree funzionali, che svolgono tutta una serie di attività, abbiamo dirigenti, abbiamo appunto, come abbiamo detto, i funzionari della promozione culturale, che hanno sono una categoria a parte. Dopodiché ci sono alcune persone che vengono chiamati esperti, che sono persone presi da altre amministrazioni e che servono a colmare quelle particolari necessità professionali in determinati campi che un diplomatico, un dirigente non è in grado di conoscere per ovvi motivi. Può essere appunto la cooperazione scientifica in particolari campi, può essere problemi di carattere agricolo, veterinario o commerciali di tutti i generi.
Certo, e poi all'estero abbiamo anche un'altra categoria che è molto importante, casomai poi la approfondiamo un attimo, che è quella del personale locale cosiddetto.
Esattamente, perché bisogna immaginare una cosa, quando un italiano, uno di noi va all'estero a lavorare, si trova, mettiamo in Arabia Saudita, con una serie di problemi e ha bisogno di qualcuno locale che conosca la lingua, conosca gli usi e sappia come muoversi in un paese che è il suo ma che non è il nostro. E questo è il personale a contratto.
Nel prossimo pezzo sicuramente nella prossima parte potremo un po' approfondire questi aspetti. Adesso è tempo di sentire un altro classico natalizio, tutti lo riconosceranno dalle prime note probabilmente, si tratta di Silent Night nella versione degli Shack Attack. Silent Night in questa versione degli Shack Attack, versione diverso tempo fa perché è del 1991, ma come tutti i classici in realtà non hanno età, e quindi anche questo gruppo, famoso gruppo di fusion Shack Attack, nel 91 aveva inciso Silent Night. Bene, ritorniamo al nostro tema invece principale, cioè quello della descrizione. Siamo già andati all'estero, la rete, chi lavora. E secondo me è interessante, visto che abbiamo un po' descritto per grandi linee la varietà del personale che lavora al Ministero degli Affari Esteri, va detto, per dare un numero, visto che qualche numero oggi l'abbiamo dato, che in totale le persone che lavorano in Italia, all'estero, non solo del Ministero degli Affari Esteri, ma anche esperti, sono oltre 7.000.
Sì, esattamente.
E di cui una parte molto, molto ampia lavora all'estero, anche questo lo possiamo dire. Perché all'estero appunto c'è questa componente importante di contrattisti che sono...
Sono circa 2.500 persone.
2.500. Che lavorano nelle varie sedi contributive. Esatto. Ma i contrattisti, per esempio, il personale locale, come viene selezionato, come viene scelto?
Il personale locale, essendo proprio, lo dice la parola, essendo locale, viene reclutato localmente e viene reclutato tra persone che risiedono stabilmente nel paese straniero, proprio perché servono a noi delle persone che conoscono non solo la lingua, ma conoscono anche il posto, conoscono gli usi locali, e in certi paesi gli usi sono molto importanti, sapere i costumi, sapere come, certo. A volte veramente sapere come si può trovare un pezzo di ricambio, perché sono paesi in grandi difficoltà. Allora poter avere persone che conoscono bene un paese, una città, mettiamo in un paese africano, per noi è fondamentale, e per questo noi chiediamo che siano residenti stabilmente all'estero.
E quindi vengono fatti dei concorsi localmente sulle persone che risiedono in quel posto?
Sì, sono delle selezioni, non è proprio un vero e proprio concorso pubblico, sono delle selezioni, comunque sempre con i criteri di massima imparzialità e neutralità, però tra persone che vivono lì, possono essere italiani o stranieri.
Invece per entrare al Ministero degli Affari Esteri l'unico modo, il modo principale, quello diciamo canonico, è quello del concorso. Abbiamo parlato già in un'altra puntata del concorso diplomatico per i diplomatici, oggi non lo ripetiamo, anzi per chi ne vuole sapere di più può andarsi sicuramente a riascoltare la bellissima puntata che abbiamo fatto con gli altri colleghi che si occupavano di questa materia. Però anche nelle altre carriere, quelle che abbiamo detto prima, le aree funzionali o l'area promozione culturale, in realtà l'unico modo per entrare
è il concorso.
È un concorso pubblico.
Esattamente, che viene bandito purtroppo adesso a seguito di tanti tagli soltanto ogni 2-3 anni, però ecco, periodicamente,
forse anche di più in alcuni casi.
Periodicamente ci sono alcune aperture.
Sì, poi appunto qui non apriamo naturalmente il discorso sulla riduzione del personale, perché come succede per tutta la pubblica amministrazione, anche il Ministero degli Esteri ha subito nel tempo e continua a subire una notevole diminuzione di personale. Ma insomma, il metodo per entrare è proprio quello del concorso, e vale anche per i dirigenti che avevamo prima accennato, che sono una parte importante per la parte amministrativa, senz'altro è importante. Ma questo personale sta sia in Italia che all'estero, anzi ho prima promesso dei numeri. In Italia, cioè a Roma sostanzialmente, perché poi tutto è alla Farnesina, ci sono circa 2.600 persone, mentre all'estero lavorano circa 5.000 persone, perché c'è un forte contingente anche di personale a contratto. Quindi questa è una divisione, ma forse è interessante sapere come avviene il movimento dall'Italia, cioè c'è personale che sta sempre all'estero, c'è personale che sta sempre in Italia, oppure c'è un turnover, a parte i diplomatici, come è noto, si alternano sempre, ma questo forse vale anche per gli altri.
Sì, vale per tutte le categorie appunto del personale che si trova, viene assunto in Italia, appunto dirigenti, diplomatici, aree funzionali, impiegati, perché appunto loro sono soggetti a possibili trasferimenti. Nessuno è obbligato a essere trasferito, non ci sono liste obbligatorie, però c'è anche la possibilità di andare all'estero.
Bene, direi che adesso è tempo per un altro pezzo natalizio, e poi forse approfondiamo questo mistero, perché è un po' qualcosa di poco conosciuto. Il prossimo pezzo è I'll Be Home for Christmas, una grande cantante, Diane Shore, da un disco del 2008, Ladies Jazz for Christmas. Diane Shore con questo I'll Be Home for Christmas. Diane Shore è una cantante, ha sentito una voce meravigliosa, ed è una delle cantanti cieche, nel senso che dalla nascita è non vedente, eppure come altri, sono più famosi i cantanti ciechi, no? Tipo Stevie Wonder, ma Diane Shore è di una bravura incredibile e appunto, ha inciso moltissimi dischi, ha suonato con i grandi, Quincy Jones, B.B. King, e sicuramente ha dato questa interpretazione molto calda e molto adeguata, direi, al tono natalizio. Ritorniamo invece ai nostri misteri. Stavamo adesso rivelando alcuni misteri relativi a quella che è i cosiddetti trasferimenti, cioè il movimento quindi che è normale nel Ministero degli Affari Esteri tra il centro e la rete del personale e dalla rete poi tornare. Forse è interessante un po' descrivere come tutto questo avviene, cioè le persone che si devono recare all'estero come fanno? Vengono obbligate ad andare? Viene fatta una scelta, questo vale anche per i diplomatici.
Sì, no, il sistema è uguale per tutti. Obbligati no, obbligati non è la parola giusta. Diciamo che chiaramente per un diplomatico non andare all'estero significa andare contro la propria natura. Quindi
ha scelto il mestiere sbagliato.
Ha scelto il mestiere. È vero che ci sono invece molte persone che preferiscono comunque rimanere impiegati, che preferiscono rimanere in Italia. Però ecco, normalmente due volte all'anno vengono pubblicate le liste dei posti disponibili all'estero, ambasciate, consolate, rappresentanze permanenti, istituti di cultura. Le persone possono appunto candidarsi a un posto all'estero a seconda della propria qualifica, del proprio grado e così.
Ma in genere si candidano per più di un posto, no?
Esattamente, può essere da 1 a 10 posti, 10-20 posti, insomma, a seconda delle necessità, e chiaramente nel momento in cui uno fa domanda si impegna ad andare in ciascuno, non può non andare appunto in uno di quei posti in cui è scelto. Però ecco, non c'è però alla fine un'imposizione per dire tu devi andare per forza all'ambasciata in Antartide, perché appunto questo non succede.
Dove che non abbiamo, comunque, rassicuriamo gli ascoltatori, no? Non arriviamo ancora lì, anzi la nostra base scientifica lì non è aperta neanche tutto l'anno. Sì, no, certamente questo elemento diciamo di scelta è importante, perché spesso si tratta di andare anche in posti difficili, e quindi se non c'è veramente un desiderio e anche una motivazione ad andare in certi posti, poi si potrebbero andare incontro a dei problemi anche di funzionamento e di adattamento.
Sì, appunto, ecco, proprio detto, problemi anche di funzionamento e di adattamento, perché noi, nel momento in cui vai all'estero, il primo giorno sei operativo, cioè, il primo giorno ti può capitare appunto di avere una visita dall'Italia oppure di avere un problema con un italiano rapito nel deserto e devi essere operativo, non puoi...
Ma poi le persone che vanno all'estero ci rimangono per sempre?
No, non rimangono per sempre, perché appunto sono dei cicli. Diciamo che per un diplomatico sono 4 anni più 4 anni, per gli impiegati delle altre categorie sono 5 anni più 5 anni, più o meno, poi ci sono delle eccezioni, però ecco, insomma, i cicli all'estero sono tra gli 8 e i 10 anni e si ritorna a Roma per un minimo di 2 anni, dopodiché si può ripartire.
Poi è importante anche tornare a Roma, perché altrimenti si rischia un po' di perdere il contatto con il paese che si deve rappresentare, questo vale per tutto il personale.
Sì, infatti quello che può succedere è proprio quello, passare molto tempo all'estero e ritornare in Italia e non capire più che è il tuo paese, che hai lasciato 10 anni prima.
Bene, siamo pronti per un altro pezzo musicale, sempre tono natalizio, strafamoso, forse qualcuno lo canticchierà mentre lo ascolterà, si tratta di Jingle Bells, ma in questa straordinaria interpretazione dei Manhattan Transfer.
J-I-N-G-L-E bells, oh, those happy J-I-N-G-L-E-P-E-L-L-S, we love those J-I-N-G-L-E bells.
Jing-a-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing-jing, dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way.
Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jink, 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 jink. Now the ground is wide, you go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song.
Just got a bobtail nag, too sporty for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead.
Oh, jingle bells, jingle bells, I'm just nuts about bells. Jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Here we go again, here we go again with the tintinabulation
of the vibration, syncopation of a one-horse of a sleigh.
Jing, 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 jingling bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, and just to ride in one-horse open sleigh. Jingle, jangle, ginger, spangle, jingling all the way. Hey, what fun it is to be rocking in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jing, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle, jangle, jingle, spangle, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, jingle, jingle bells, jingle, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh,
jingle, jangle, jingle, jangle, jingle, jangle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle, jingle, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. We love those jingle bells all the way.
Jingle Bell, Manhattan Transfer, questo quartetto, due uomini e due donne, direi due voci femminili e due voci maschili straordinarie, riescono a fare questi pezzi a cappella e anche in vocalise, sono famosissimi per i loro vocalise straordinari. Bene, siamo ormai quasi al termine della nostra carrellata strutturale un po' sul Ministero, però prima di chiudere forse era interessante, visto che parlavamo di estero, anche così toccare rapidamente, forse ci torneremo in futuro, su alcuni aspetti un po' più privati di quando si vive all'estero, perché poi questo è venuto fuori anche in alcuni dei messaggi che abbiamo ricevuto, cioè le famiglie, no? Come ci si regola, perché tutto questo movimento da un capo all'altro del mondo ogni 5, 10 anni, 8 anni, poi si torna in Italia, come ci si regola con le famiglie, cosa succede, qual è in genere l'atteggiamento?
Beh, questo apriamo veramente un ciclo di puntate sul discorso delle famiglie. Chiaramente quando si va all'estero si parte con la propria famiglia, chi ce l'ha, parte con moglie o marito e figli e quindi insomma
anche detto che certe volte si parte in un modo e poi
ritorna con altre
persone. Si ritorna con altri, magari si nascono dei figli, naturalmente parlo di cose positive, nascono dei figli e quindi la conformazione non è sempre quella di partenza.
Sì, certo, può succedere di tutto, chiaramente. È chiaro che è una delle cose più difficili che avviene, perché chiaramente portare avanti una persona che magari lavora in Italia, portarla fuori, portare dei ragazzi o dei bambini fuori è un fatto traumatico, è difficile, bisogna adattarsi a una nuova lingua, un nuovo clima. Allora,
Nuove abitudini,
anche cibo se vogliamo. Certo, insomma, certo. Ci sono tante cose ma chiaramente appunto perdere i propri riferimenti normali, la vita a Roma o in Italia, per reinventarsi in una completamente nuova all'estero.
Bene, sicuramente c'era bisogno di riaffrontare questo tema, forse ne faremo una puntata in futuro per approfondire. Adesso siamo ormai giunti alla fine, io non mi resta che salutarvi, e nel salutarvi vi ricordo quello che vi ricordo sempre, cioè continuate a seguirci in Diplomazia e Dintorni ogni martedì alle 21:22 su Radio Luis. Vi ricordo Radio Luis naturalmente su web con radioluis.it, ma anche l'application, scaricate l'app di Radio Luis, potete sentirla sui vostri smartphone dovunque voi siate. E poi per quanto riguarda Diplomazia e Dintorni, se volete riascoltare le puntate precedenti basta che voi andiate su www.stefanobaldi.org/radio e troverete il podcast. Se ci volete scrivere, diplomazia e dintorni@gmail.com. più di così non si può. Oggi abbiamo dedicato la nostra puntata musicale al Natale, al jazz natalizio. Io ringrazio Roberto per essere stato con noi.
Grazie Stefano per questa occasione, buonasera a tutti.
E vi do appuntamento alla prossima puntata di Diplomazia d'Intorni. Ciao a tutti da Stefano. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.